Buongiorno e ben ritrovati anche quest'oggi, martedì 18 luglio, all'interno dello spazio Che Sa, che vi ricordo essere prodotto in collaborazione con Udicon Emilia Romagna e realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Anche quest'oggi è con noi in studio Valentina Cortese.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Ecco Valentina, oggi nell'ambito dell'azione 5, etichettatura e sicurezza generale dei prodotti, con particolare riferimento ai capi di abbigliamento, parleremo ancora una volta dell'etichettatura dell'abbigliamento. Ti chiedo, sapere come leggere le etichette dei vestiti che intendete lavare è una conoscenza essenziale per riuscire a lavarli al meglio, risparmiando quindi anche energia, quindi anche una ripercussione da un punto di vista energetico, riducendo quindi anche, e anche ambientale, perché appunto si va a ridurre l'impiego di detersivi spesso inutili, ottenendo alla fine un risultato migliore senza correre anche il rischio di rovinarli. A questo proposito, cosa è necessario fare?
Allora, a questo proposito è necessario essere in grado di orientarsi nella selva, diciamo così, delle etichette dei capi di abbigliamento e capire le sigle che caratterizzano le composizioni delle fibre, dalle fibre sintetiche a quelle naturali. Ma niente paura, adesso vi diremo tutto quello che dovete sapere a questo proposito. Partiamo subito dall'etichetta, che è la vera e propria carta d'identità di un capo. L'etichetta quindi cosa deve riportare? Deve riportare il nome o il marchio del fabbricante o del distributore, la composizione del tessuto con la dichiarazione delle fibre, le istruzioni relative alle modalità di pulitura e stiratura. Per quanto riguarda la manutenzione del prodotto tessile, invece, l'etichetta deve indicare come lavare il capo, se e come stirarlo, ma anche la possibilità di candeggiarlo. E quando il simbolo ad esempio è barato con una X sopra, significa che il trattamento specifico non è possibile a questo trattamento applicare il trattamento in questione. La legge non prevede l'esistenza e specifica che in essa debbano essere riportate informazioni riguardanti la composizione e la manutenzione dei prodotti. In più, una circolare del Ministero dell'Industria ha infatti esteso anche a questo settore le disposizioni previste per l'etichettatura di un gran numero di prodotti dalla legge 126 del 91 e dal decreto di attuazione, che è appunto il decreto ministeriale dell'8 febbraio del 97. Oggi non è più possibile vendere capi sprovvisti di tale etichetta. Il consumatore può segnalare eventuali inadempienze alla Camera di Commercio e all'ufficio UPICA, che svolge l'attività di controllo e di applicazione delle sanzioni, in questo caso pensate fino a 3.000 euro. Attraverso l'obbligo di etichettatura si dovrebbe risolvere anche il problema delle responsabilità della lavanderia, perché se la pulitura rispetta l'etichetta, la responsabilità per eventuali danni rimane a carico del produttore verso il cliente, che ne risponde comunque il venditore del capo. Per quanto riguarda la manutenzione, invece, le indicazioni della manutenzione aiutano a scegliere il tipo di trattamento più adeguato per la cura dei capi e sapere quindi come leggere le etichette dei vestiti con riferimento al trattamento è la cosa principale. Ci sono comunque diversi tipi di lavaggio e la relativa simbologia a cui fare riferimento.
Cosa sai dirci invece in merito alla tipologia di lavaggio e i diversi simboli da interpretare a questo fine?
Allora, se adesso vi dico un po' le varie tipologie di lavaggio e i diversi simboli. Allora, sicuramente per quanto riguarda il lavaggio a secco è un trattamento effettuato secondo modalità diverse da centri specializzati come puliture, lava secco e tintorie. Il simbolino che lo contraddistingue è quel pallino vuoto, ecco, per intenderci, che può sembrare una O maiuscola, ma ci sono diverse varianti e combinazioni. Vediamo tutte le casistiche. Allora, ad esempio abbiamo il candeggio, che viene identificato dal simbolo del triangolo come esemplificato, ecco, con relative varianti. Poi abbiamo la stiratura, che si tratta del simbolo forse più intuitivo, ovvero ferro da stiro con una serie di varianti. Ci sono altre cose comunque da sapere per quanto riguarda tutti i tessuti. Allora, se è possibile bisogna evitare le alte temperature. Poi se l'etichetta lo permette bisogna optare per il lavaggio in lavatrice piuttosto che a mano. I vestiti fatti asciugare al sole si infeltriscono, diciamo, più facilmente. scegliere gli agenti sbiancanti piuttosto che la candeggina che attacca le fibre, anche gli abiti foderati bisogna ricordarsi che vanno sempre lavati a secco. E inoltre la lana si restringe se lavata in acqua troppo calda e si deforma se viene appesa. Il cotone si stira facilmente, deve essere lavato separatamente quando è colorato, e la seta non sopporta né acqua calda né centrifuga e deve essere lavata a secco. Ricordiamo anche che la lana, la seta, i tessuti che perdono il colore, i capi che comportano elementi metallici e in cuoio non devono mai essere lasciati in ammollo.
Per quanto riguarda invece la composizione, com'è possibile riconoscere le fibre?
Allora, la composizione della fibra è solitamente rappresentata da sigle internazionali che indicano la vera composizione e garantiscono l'originalità del prodotto. Vi ricordiamo in merito il decreto legislativo del 22 maggio del 99, che è il numero 194, in attuazione della direttiva 96/74/CE. Disciplina questo che la tolleranza di altre fibre all'interno dei prodotti definiti al 100% di un'unica fibra, o comunque con la dicitura puro, è stata diminuita portando al 2% del peso del prodotto. Essa viene estesa al 5% nel caso di prodotto cardato. E per quanto riguarda invece le denominazioni come lana vergine, queste sono riservate alla lana mai utilizzata precedentemente in capi di abbigliamento. Mentre il 100% pura lana può riferirsi alla lana riciclata, cioè ottenuta da capi consegnati alla raccolta dell'usato. Nel caso in cui abbiamo dei prodotti costituiti da più fibre composte, non è obbligatoria la dichiarazione della composizione dettagliata per le fibre che non raggiungono il 30% del peso totale. L'indicazione della composizione è prevista non solo sui capi, ma anche ad esempio su pubblicità o cataloghi per corrispondenza. È da segnalare anche infine un importante accordo tra i produttori per un'etichetta a due livelli. Ad esempio abbiamo la better e la best, quindi qual è la better? Cosa sta a significare dall'inglese? I prodotti non trattati chimicamente. E poi abbiamo i best, che sono invece i prodotti ottenuti da fibre non trattate neppure alla coltivazione. E le etichette sui vestiti possono quindi indicarci le impostazioni da controllare e regolare, come ad esempio il movimento del cesto, chiamata anche diciamo azione meccanica che può essere normale o ridotta, il risciacquo che è normale o temperatura ridotta, o la centrifuga che appunto può essere normale oppure breve. Per quanto riguarda ancora l'impostazione del lavaggio, bisogna fare invece riferimento ai simboli e alle eventuali linee che può comparire sotto la bacinella, che appunto indica il tipo di programma ideale. Vediamo quindi insieme alcuni vari tipi di linea, come ad esempio la dicitura nessuna linea, dove il capo può essere lavato alla velocità massima con il programma cotone, quindi un'azione meccanica normale con risciacquo e centrifuga normale. Una linea in cui il capo può essere lavato a velocità media con il programma sintetici, azione meccanica ridotta, risciacquo a temperatura decrescente e centrifuga ridotta. Poi abbiamo due linee dove il capo può essere lavato solo con il programma lana a velocità minima.
Quindi quante più sono le linee, tanto più delicati deve essere poi il lavaggio, insomma.
Esattamente. E infatti per ogni tipo di tessuto è buona norma evitare le temperature eccessive, quindi tenendo conto di queste semplici regole che adesso comunque vi dirò. E prima di tutto bisogna tenere a mente che il cotone colorato deve essere lavato separatamente. Gli abiti foderati e la seta vanno lavati sempre invece a sacco. Inoltre, un altro consiglio che vi do è il fatto che la lana non va lavata a temperature troppo alte e non bisogna mai superare i 40 gradi. E inoltre è fondamentale inserire pochi capi alla volta nel cestello e utilizzare invece una centrifuga breve e un'azione meccanica ridotta. La lana può inoltre anche deformarsi se viene appesa, quindi è sempre consigliabile, diciamo, stendere i capi di lana ad esempio in orizzontale, comunque lontano da fonti dirette di calore. Insomma, se seguite i consigli che vi ho dato, sarà possibile mantenere i vostri capi nuovi più a lungo e il momento della lavatrice sarà un'occasione per coccolare i nostri abiti e non più una pericolosissima roulette russa.
Ecco perché comunque i capi di lana sono sempre particolarmente delicati. In effetti, quanti di noi possono dire, insomma, che nel momento del lavaggio di un capo di lana hanno rovinato il proprio maglione oppure si è ristretto, si è infeltrito? Credo che ognuno dei nostri radioascoltatori può portare almeno un esempio di questo genere. Valentina, cosa sono le etichette di manutenzione e che cosa ci occorre sapere di più in merito?
Allora, le istruzioni di manutenzione sono piccole soluzioni a grandi problemi, quindi le etichette di manutenzione forniscono ai consumatori che cosa? Le linee guida per la cura dei capi di abbigliamento, nonché le migliori procedure di lavaggio da seguire per particolari combinazioni di tessuto, quindi decorazioni e tecniche di produzione. È importantissimo seguire le istruzioni sulle etichette e è una garanzia che comunque l'aspetto e la vestibilità del capo saranno mantenute anche dopo ripetuti trattamenti di lavaggio. Dal punto di vista invece di un produttore, i danni agli indumenti che derivano da metodi di lavaggio non corretti possono portare a lamentele, onerosi, resi dei clienti da una brutta reputazione. Invece, per quanto riguarda le istruzioni di lavaggio precise, chiaramente scritte, possono prevenire queste insoddisfazioni del cliente.
Quindi vediamo che una corretta indicazioni sulla manutenzione, no? dei capi ha degli effetti positivi non solo sul consumatore, che magari seguendole poi può evitare di rovinare i capi, ma ha delle implicazioni anche per quanto riguarda i produttori stessi, che hanno tutto l'interesse a indicare correttamente queste indicazioni appunto nelle etichette, proprio perché per aumentare quello che è la customer satisfaction, no? la soddisfazione del cliente, che appunto avendo delle indicazioni ben precise sull'etichetta incorrerà meno in problematiche legate appunto a un deperimento del prodotto.
Magari dopo il consumatore, proprio perché ha visto queste indicazioni specifiche in etichetta, potrà tornare a comprare ad esempio una determinata marca.
Esatto, perché magari il consumatore associa una maggiore qualità derivata anche proprio dal grado di manutenzione del capo al produttore stesso.
Esattamente, e sono molti comunque i diversi sistemi di etichettatura di manutenzione che si sono evoluti nel mondo. Alcuni sono stati regolamentati con leggi nazionali, mentre altri sono standard internazionali, però non tutti sono obbligatori. Ma quindi cosa c'è da sapere a proposito delle etichette di manutenzione sostanzialmente? Allora, è importante sapere che il paese in cui il capo è cucito è il paese di origine figurante sull'etichetta di manutenzione. Le etichette di manutenzione devono essere fissate in modo permanente e in modo che siano facilmente accessibili al momento dell'acquisto. Generalmente sono poste comunque sul lato e in fondo. Il produttore, l'importatore che ordina la produzione è responsabile dell'accuratezza delle istruzioni di manutenzione. In più, un prodotto può essere importato senza etichetta di manutenzione, ma deve essere attaccata prima che il prodotto sia venduto. E quindi ci sono anche degli sistemi di etichettatura di manutenzione. Ad esempio, vi sono 5 sistemi di etichettatura di manutenzione generalmente utilizzati sull'etichetta di manutenzione. Quali sono questi sistemi? Allora, sicuramente ritroviamo il sistema di etichettatura di manutenzione internazionale, il sistema di etichettatura di manutenzione giapponese, il sistema di etichettatura di manutenzione canadese, il sistema di manutenzione e di etichettatura appunto europeo e infine il sistema di etichettatura di manutenzione americano.
Ok, sono i vari tipi, no, di etichettatura, anche le taglie risentono appunto di questi sistemi di etichettatura. Molto spesso nel momento in cui andiamo a scegliere la taglia di un vestito, vediamo appunto diverse nomenclature e anche diversi
in base al paese,
numeri appunto, sì, che ci indicano la taglia. Quindi Valentina, vedo appunto che nell'intervento che ho già fatto, si nota appunto che anche in questo caso la qualità delle informazioni, dell'etichettatura in generale e la quantità e la qualità delle informazioni trasmesse tramite essa ha delle notevoli ripercussioni sia sul consumatore che anche sul produttore stesso. E questo determina a sua volta la possibilità anche in campo della manutenzione di aumentare la vita media, no? la vita dei nostri capi, mantenerne inalterata la qualità per più tempo possibile, e questo determina anche un feedback positivo a carico del produttore stesso, che quindi ha tutto l'interesse che le informazioni contenute nell'etichetta siano quanto più esaustive possibili. Ti ringrazio, Valentina, per essere stata con noi anche quest'oggi.
Grazie a te, Sergio, e buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori.
Ricordo che anche questo intervento è stato realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.